commentare? Sì.
Prego, chiedo scusa. Come di consuetudine io chiedo ai consiglieri, prima di iniziare la seduta, un momento di attenzione per ascoltare di grazie. Grazie a tutti. Ora la parola al segretario generale per l'appello.
Scusa. Vitale, presente. Balzari, presente. Torriani, presente. Zanini, presente. Cerelli, presente. Ruggeri, presente. Sessi, comunicato che è assente, Fabiano, sì. Losi, sì. Menin, presente. Cesari, c'è. Mondello, Savini, Leone. Allora, due assenti.
Ci tengo a precisare che il consigliere comunale Simone Sessi ha inviato una comunicazione a giustificazione della sua assenza per motivi familiari. Quindi è giustificata l'assenza del consigliere Sessi. Prima di dare inizio alla trattazione degli argomenti posto all'ordine del giorno di questa seduta del Consiglio, mi preme dare informazione a tutti i consiglieri di quanto era stato stabilito in sede di conferenza dei capigruppo in merito alle modalità organizzative per la trattazione degli argomenti appunto da sottoporre all'attenzione del Consiglio. E in tale sede, visti gli argomenti, si era stabilito di procedere alla convocazione di due sedute del Consiglio a breve distanza di tempo una dall'altra, infatti il prossimo Consiglio è già stato individuato come data quella di mercoledì prossimo, 5 aprile. Nella seduta di questa sera, infatti, era stata prevista anche la trattazione della proposta del nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale relativa alla tassa sui rifiuti tari, argomento per il quale, per l'appunto, avevamo, vista la complessità del tema, si era ritenuto necessario valutare di dedicare un tempo adeguato per la sua illustrazione per il dibattito. Tale argomento, come già noto ai consiglieri, non è stato inserito nell'ordine del giorno, in quanto, con nota del 21 marzo scorso, il Presidente della Commissione consigliare per l'esame dei regolamenti ha comunicato che la Commissione, in esito alla riunione della stessa, che è stata convocata proprio allo scopo, che si era tenuta comunque successivamente alla conferenza di capigruppo, proprio vista la corposità del documento, così proprio è scritto nella comunicazione, ha stabilito di rinviare a successiva data l'approvazione del regolamento al fine di consentire un'approfondita discussione sull'argomento. Quindi, prendendo buona nota di tale comunicazione, si è stabilito pertanto di rinviare la trattazione del punto a un successivo consiglio e comunque a completamento dell'istruttoria da parte dell'apposita commissione. Questo per giustificare il fatto che avevamo diviso in due parti Io ringrazio i capigruppo di questa attenzione e disponibilità e anche tutti i consiglieri, perché so che poi c'è fatica anche a riempire l'agenda, soprattutto per gli impegni di lavoro e non solo. Un punto importante, comunque, che avrebbe assolutamente giustificato il tempo giusto della trattazione, è stato rinviato successivamente, ma comunque procediamo con le modalità che abbiamo stabilito. E quindi viene ovviamente confermata la seduta del Consiglio Comunale prevista per mercoledì prossimo, 5 aprile, la cui formale convocazione sarà trasmessa a breve nel rispetto del regolamento. E vi anticipo, ho sentito il capigruppo, e ringrazio per la disponibilità, la proposta è quella di anticiparlo di una mezz'ora, quindi alle 20.30, perché c'è un motivo particolare per l'appunto, e cioè che, come concordato proprio in sede di conferenza capigruppo, prima di dare inizio al prossimo Consiglio sarà previsto un saluto da parte del Consiglio stesso, in rappresentanza della nostra comunità, al maresciallo Pasquale Fucarino, il quale dal mese di dicembre scorso è andato in, aggiungo, meritata pensione, dopo 23 anni di onorato servizio in qualità di comandante della stazione dei Carabinieri di Lodivecchio. Questo per giustificare perché, nonostante abbiamo suddiviso in due parti, in due consigli, la trattazione degli argomenti, e abbiamo dovuto rinviarne uno. Ecco, dopo questa comunicazione io passerei alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Allora, l'argomento numero uno è l'approvazione, lettura e approvazione, scusate, dei verbali delle sedute del 14 novembre e del 28 novembre 2016. Io chiedo ai consiglieri se ci sono delle osservazioni in merito prima di procedere alla approvazione. Prego, quindi posso procedere all'approvazione di tutti e due i verbali. Grazie. Allora, data per letta la premessa, la propongo di approvare i verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute del 14 novembre 2016 e 28 novembre 2016. Chi è favorevole? Grazie. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Approvati all'unanimità. Grazie. I successivi punti posti all'ordine del giorno, e più precisamente quelli numerati dal numero 2 al 6, sono tutti relativi alla proposta di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, così come ho comunicato anche in sede di conferenza di capogruppo. Infatti, in particolare, gli argomenti numerati dal 2 al 5, che sono conferimenti, incarichi di studio, ricerca e consulenze, la TASI, TARI e aggiornamento del DUP, sono argomenti propedeutici alla trattazione della proposta del bilancio di previsione, che è quello riportato al punto numero 6 del medesimo ordine del giorno. Pertanto, se non ci sono obiezioni, così come è già avvenuto nelle sedute del Consiglio durante i quali è stato presentato il medesimo argomento riferito agli esercizi degli anni precedenti, sarà effettuata un'unica illustrazione delle proposte in esame. Direi che, oltre ai temi di carattere generale, sarà fatta una puntualizzazione sulla proposta di approvazione delle tariffe del piano finanziario della tassa sui rifiuti TARI. Se non ci sono obiezioni, io procedo in questo modo con l'illustrazione di tutti i punti, e poi ovviamente le votazioni saranno fatte su ogni singolo punto. Grazie. Ci provo. Ok. Allora, questa è la relazione che poi di presentazione, di illustrazione dei punti, sia quelli propedeutici, quelli di approvazione, di presentazione del bilancio previsionale del 2017. Anche per quest'anno vale l'approfondimento sull'analisi del contesto in cui siamo chiamati ad operare, che risulta necessario per comprendere le misure adottate dall'amministrazione per la predisposizione del bilancio previsionale per l'anno 2017. Il rischio di incontrare difficoltà per la stesura del bilancio previsionale, infatti, era già stato delineato in occasione della presentazione del rendiconto dell'esercizio scorso, quello 2016, proprio a causa dell'influenza del contesto generale nel quale gli enti locali si trovano ad operare, con particolare riguardo alla crisi profonda delle finanze e alle modifiche intervenute sia in materia di contabilità finanziaria a seguito dell'introduzione del nuovo criterio contabile, sia dei vincoli in materia tributari confermati dalle leggi finanziarie. Su tali argomenti forte è stata la pressione degli enti locali e per loro conto da parte di ANCI, affinché con la legge di bilancio 2017 venissero recepite dal governo centrale alcune istanze da anni sostenute dai comuni e pienamente condivise da questa amministrazione di una sostanziale inversione di tendenza sulle modalità di gestione della finanza locale. In particolare sull'attuazione delle più volte rivendicata concreta autonomia fiscale dei comuni, che consentirebbe la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi, senza la preoccupazione di dover subire tagli imprevisti in corso d'anno tali da pregiudicare la programmazione stessa di bilancio, con ripercussioni sui servizi sia indirettamente sugli investimenti, come avvenuto negli anni precedenti. In questa direzione si è manifestata la pressante, reiterata richiesta di ANCI affinché i tributi locali siano di competenza esclusiva dei comuni, eliminando le quote di compartecipazione dello Stato, in una seconda casa, eccetera. L'azione di ANCI nei confronti del Governo e con i rappresentanti del Parlamento in sede di presentazione della legge di bilancio ha consentito di raggiungere alcuni risultati a favore delle autonomie locali. Purtroppo riscontriamo però il mantenimento anche per quest'anno del blocco dell'aumento delle aliquote e delle tariffe tributarie, penalizzanti per quei comuni che hanno agito nel passato con responsabilità, come il comune di Odivecchio, evitando nella predisposizione dei bilanci di vessare i propri cittadini con aumenti tariffari che avrebbero aggravato ulteriormente situazioni di disagio sociale che sempre più diffusamente registriamo. Prima, quando illustravo il raggiungimento di alcuni risultati a favore del livello locale, intendevo dire per correttezza di informazione che quest'anno il fondo di solidarietà, che è il contributo che lo Stato dà ai comuni, non subirà tagli. Questo è l'elemento vitale rispetto agli anni precedenti, dove non c'era mai stata la certezza che l'importo indicato in sede di elaborazione di bilanci, cioè prepotente di elaborazione di bilanci, fosse confermato nel tempo. Anzi, ci sono state delle modificazioni, in alcuni casi anche in più, ma sommandole, anzi sottraendo quelle negative in più, il messaggio era sfavorevole, ma il vero problema era quello di non avere la certezza di un importo che, rimanendo stabile, potesse comunque permetterci di fare le valutazioni senza, come ho detto prima, incontrare rischi di riduzioni in corso d'anno. Ma è solo questo l'elemento che secondo me caratterizza un'attenzione. L'abbiamo appunto recepito e individuato come un primo passo, ma per un giuramento a più ampio respiro, che in questo momento non dà riscontro a tante istanze, come prima ho elencato, che i comuni e l'ANCI per conto dei comuni hanno rappresentato. Purtroppo il perdurare di questo momento di crisi profonda delle finanze degli enti locali non consente di rispondere con la necessaria incisività alle sempre crescenti istanze dei cittadini, che ogni giorno chiedono sostegno presso gli uffici del comune per far fronte al diffuso disagio sociale declinato nelle varie forme, sfratti, disoccupazione, difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Proprio dalla consapevolezza della situazione rappresentata, che interessa anche la nostra comunità, anche per l'anno 2017 questa amministrazione ha comunque ritenuto di predisporre una proposta di bilancio finalizzata al mantenimento dei livelli in essere dei servizi, soprattutto di quelli alla persona, di rilevanza sociale e socio-assistenziale. Risulta evidente che per coniugare il mantenimento in forma inalterata dei livelli dei servizi, fondamentali in questa fase di crisi, Col mancato intervento sui tributi e sulle tariffe in presenza di ulteriori contrazioni delle entrate, soprattutto per quelle di natura occasionali presenti nei precedenti esercizi, il Comune di Lodivecchio ha integrato la spesa per le politiche sociali con risorse proprie, riducendo investimenti, manutenzioni e iniziative culturali. Risulta pertanto evidente la difficoltà incontrata nella predisposizione della proposta di bilancio formulata nel rispetto dei principi rappresentati, per poter far fronte alle priorità individuate nella piena osservanza dell'obiettivo del nuovo vincolo di pareggio di bilancio di competenza finale che sostituisce il famoso patto di stabilità interno. Risulta peraltro importante proseguire nell'azione intrapresa con rinnovata energia, finalizzata al recupero dei crediti. In tal senso, anche quest'anno, si evidenzia l'efficacia dell'azione di riscossione coattiva per il recupero di importanti somme derivanti sia da sanzioni sia dalla fruizione del servizio di refezione scolastica. Tutti gli elementi rappresentati trovano dettagliata e puntuale descrizione nella relazione tecnica al bilancio di previsione alla quale si rimanda. Tra gli effetti provocati dalla manovra a carico del comparto enti locali vi è anche un contenimento degli investimenti rispetto alle necessità, con conseguenze importanti per l'impossibilità di dare avvio a interventi non solo previsti nel programma dell'amministrazione, ma soprattutto necessari a garantire la qualità della vita e la sicurezza delle persone. Pensiamo ad esempio all'infrastruttura e alla viabilità e più in generale agli immobili comunali, l'impiantistica sportiva e interventi per la sicurezza. Alla luce della già rappresentata limitata disponibilità di proventi derivanti dalle concessioni edilizie, gli interventi in conto capitale saranno finanziati anche grazie alle entrate previste dall'alienazione di alcune aree comunali e mediante accensione di mutuo per 130.000 euro per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex biblioteca. Registriamo con rammarico anche per quest'anno il mancato finanziamento regionale per l'esecuzione di interventi in materia di sicurezza, in particolare per il progetto di videosorveglianza destinato al centro abitato, ad integrazione dell'impianto realizzato e funzionante per il controllo degli accessi dell'area industriale, che, ricordiamo, è stato realizzato anche grazie alla partecipazione economica di alcune imprese locali, con la partecipazione di un istituto di credito, in accordo con Confartigianato e nel pieno rispetto dell'accordo all'uopo stipulato. La soluzione adottata è stata pienamente condivisa con la Prefettura, e con i vertici delle forze di polizia è ben rappresentata nella richiesta di finanziamento in attuazione del bando regionale in quanto elemento qualificante della proposta, ma purtroppo non ritenuto sufficiente dalla Regione. Decisione a nostro avviso incomprensibile e soprattutto impropria in quanto Lodivecchio è uno dei pochissimi comuni lodigiani che ha dato piena attuazione alle indicazioni della Prefettura in merito all'attuazione dei progetti di sicurezza, sia in termini di dotazioni, sia di tipologia di impianti, prevedendo la predisposizione per il collegamento dei segnali di alert alle centrali delle forze di polizia, carabinieri e questura. Tutto ciò è stato rappresentato in modo puntuale nei documenti a corredo della nostra adesione al bando regionale, in forza dell'apprezzamento ottenuto dalle alte autorità provinciali, ma che non è stato ritenuto sufficiente dalla Regione per la concessione del finanziamento. Per questo stiamo rappresentando e rappresenteremo a tutti i livelli il nostro disappunto con invito a rivedere i criteri di assegnazione dei contributi. Come già rappresentato, questo bilancio è stato predisposto soprattutto con la finalità di poter garantire il mantenimento dei servizi in essere. Colgo l'occasione per esprimere un ringraziamento al segretario generale, dottoressa Angela Barletta, ai responsabili di settore e a tutti gli operatori del nostro comune per il lavoro profuso, soprattutto in questo momento di difficoltà e di conseguente maggior impegno determinato sia dalla situazione generata dalla crisi finanziaria sia dal contenimento dell'organico. Ricordo in tal senso che oggi la normativa prevede che per 4 lavoratori che vanno in pensione il Comune ne può assumere uno solo, ma una condizione che ne abbia le possibilità economiche. In questo contesto il nostro Comune oggi avrebbe la possibilità di poter aumentare l'organico di una risorsa destinata al potenziamento del settore polizia locale, ma purtroppo non abbiamo le possibilità economiche per sostenere l'assunzione. Richiederemo pertanto un ulteriore sforzo, soprattutto rivolto al settore in argomento. Tale situazione, che riguarda numerosi comuni che, come il nostro, non possono far fronte all'adeguamento dell'organico per scarsità di risorse, induce ulteriori riflessioni sulla possibilità di ottimizzare la gestione dei servizi anche attraverso valutazioni di riorganizzazione. Alla luce di tale considerazione appare ineludibile la necessità, fortemente sostenuta anche da ANCI, di addivenire alla semplificazione amministrativa attuando nuove e più snelle modalità gestionali, liberando risorse da destinare alle mitigazioni dei carichi di lavoro generati dalla mancata sostituzione del personale che ha concluso l'attività lavorativa. Per concludere, rivolgo un ringraziamento anche al nuovo revisore, dottor Claudio Ferri, che ho visto entrare in consiglio e lo saluto e lo ringrazio della presenza, che appunto è qui presente insieme al responsabile del settore finanziario, la signora Grazia Rosa, anch'essa presente, la ringrazio per essere qui con noi, per il contributo propositivo fornito durante l'espletamento delle attività di verifica per esprimere il parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione. Come ho avuto modo di dire prima in presentazione, io ci terrei che venisse fatto un approfondimento sul tema delle tariffe e del piano finanziario della tassa sui rifiuti tari, ad integrazione della relazione che ha carattere generale, sapendo che è un argomento questo in forte attenzione, al di là che tutto ciò che riguarda gli sviluppi, i regolamenti, ne abbiamo parlato prima, sarà oggetto di un approfondimento successivo. Per questo chiedo il contributo del consigliere delegato Stefano Ruggero, al quale lascio la parola.
Diciamo che dal punto di vista non è stato toccato. Dal punto di vista dell'igiene urbana, sicuramente il 2017 sarà un anno, anzi è già un anno di svolta, e quindi mi permetto di sottoporvi le riflessioni che abbiamo messo nero su bianco per presentare questa sera il piano economico e finanziario 2017 di una Tari che rimane immutata nella sua pressione fiscale, ma il primo dato che balza all'occhio e subito in partenza è il carico tributario complessivo che grava sui cittadini, sulle famiglie, sulle imprese, sulle attività commerciali, che passa da 814.000 euro del 2016 a 806.000 euro, questo a causa di cessazioni o trasferimenti di attività, e quindi complessivamente l'ammontare delle risorse a disposizione dell'amministrazione sono calate. Per questo ritengo che i risultati che raggiungeremo quest'anno dal punto di vista del piano economico e finanziario siano ancora di più altisonanti, perché viene fatto non solo senza incrementare il livello di tassazione, ma addirittura a fronte di un calo di risorse disponibili. Quali sono questi risultati? Partiamo da un dato di fatto, che è la percentuale di raccolta differenziata che abbiamo centrato l'anno scorso come percentuale prefissata nei termini del piano economico e finanziario del 2016, che ha raggiunto la cifra ragguardevole del 70%, o per essere più precisi del 69,97%. Però da questo 69,97% stiamo escludendo la raccolta degli abiti attraverso il servizio fornito da Umana, che destina poi questi abiti a progetti di sviluppo nei paesi del sud del mondo, che qualora venissero conteggiati, vista anche la grande quantità di abiti raccolti, farebbero innalzare ulteriormente questa percentuale. Quindi una percentuale sicuramente importante, raggiunta grazie all'impegno di tutti gli attori di questa partita. Da una parte il gestore che esegue il servizio, ma soprattutto da parte dei cittadini che hanno capito l'importanza di differenziare i rifiuti e quindi dimostrano che le campagne informative e formative svolte in questi mesi hanno portato dei risultati concreti. Sicuramente è stata importante anche l'azione di controllo eseguita dai tutor, cioè da quelle persone incaricate da linea gestioni su richiesta del Comune di Olivecchio, che controllano la corretta esposizione dei rifiuti. Sono risultati che probabilmente appunto avevano bisogno di alcuni mesi per essere in qualche modo metabolizzati e poi per portare a qualche risultato concreto, ma questi risultati iniziano a mostrarsi. E quindi la prima sfida di questo piano economico e finanziario 2017 è quella di confermare questa percentuale, ed è una sfida importante già di per sé, vi assicuro, e tentare di incrementarla. Per questo i nuovi servizi che introdurremo quest'anno sono finalizzati comunque a consentire un conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini più comodo e più efficace, proprio per andare verso una maggiore efficienza del servizio e quindi un miglior risultato in termini di raccolta differenziata. Prima corposa innovazione di quest'anno sarà l'introduzione della raccolta porta a porta del vetro, che è una realtà consolidata ormai da moltissimi anni in tante realtà intorno a noi, e sostanzialmente si partirà dal 1° luglio e sarà una raccolta settimanale. Inoltre verranno forniti i bidoni sia condominiali che quelli singoli per le famiglie in modo gratuito per i cittadini, e nei prossimi mesi appunto verrà comunicata la modalità di distribuzione, la modalità di effettuazione del servizio con apposite campagne informative. Questa misura ha un duplice scopo, il primo è quello di eliminare la bruttura delle campane site nelle varie vie del paese, che sono troppo spesso oggetto di abbandono di rifiuti e, nonostante vengano pulite e ripulite con una frequenza che vi assicuro essere elevatissima da parte degli operatori comunali, immediatamente sono oggetto di nuovi abbandoni. Quindi la prima finalità è quella della funzione di decoro urbano, quindi eliminando le campane si spera e si considera di raggiungere un risultato di un migliore decoro urbano. Il secondo aspetto sicuramente è quello della facilità e della comodità da parte del cittadino di poter conferire il rifiuto, che ha un certo peso, e quindi in questo modo si evita al cittadino la fatica di andare presso la piazzola o presso la campana del vetro stradale con carichi gravosi. Poi passeremo alla raccolta settimanale della plastica, una modifica che si inserisce in un'ottica più ampia, che è quella dell'applicazione della tariffa puntuale, di cui parleremo più avanti. È in fase di studio, infatti, con Linea Gestioni, un'elaborazione di un apposito piano sperimentale. Come sapete, la tariffa puntuale è un metodo che in definitiva viene considerato più equo per la valutazione, la commisurazione del carico sulle famiglie, sulle imprese, insomma su tutti i soggetti che devono sostenere il costo della tassa rifiuti. E tale tariffa, come evidenziato anche da esperti nel settore, anche nell'ambito di assemblee pubbliche che si sono tenute anche presso questa sede, implica che una riduzione del rifiuto secco corrisponda a un incremento di quantità di plastica da raccogliere. Quindi, dato l'imponente cambiamento organizzativo che tale tariffazione comporterà, abbiamo deciso di dotarci nel tempo e per tempo di tutti gli strumenti adeguati per rendere il più sostenibile possibile questo passaggio. Quindi anche in questo caso è un percorso tutto da costruire e quindi seguiranno apposite campagne informative, ma soprattutto una discussione allargata con tutti i soggetti per rendere questo passaggio importante il più normale possibile. La terza innovazione di questo 2017 dal punto di vista dei servizi riguarda l'estensione del ritiro a domicilio e a chiamata di vernici e pitture. Lo abbineremo al ritiro degli ingombranti e questo servizio consentirà di avere un controllo migliore di quanto conferito e quindi di destinare senza ombra di dubbio esclusivamente a chi ne ha titolo un servizio tanto oneroso per i costi di smaltimento che tali materiali comportano. Anche in questo caso avverrà, prima del lancio del servizio, un'apposita campagna informativa che ne definirà più precisamente le modalità. Abbiamo poi fatto uno sforzo importante per mantenere i servizi introdotti nel 2016 e quindi l'anno scorso gravavano per una quota annuale, quest'anno gravano per l'intera annualità. Quindi gli ingombranti a domicilio a chiamata, il verde a porta per la zona industriale, e questa azione ha comportato uno sforzo economico impegnativo, ma che ha dato ottimi risultati in termini anche di soddisfazione dei bisogni dell'utenza. In particolare il ritiro degli ingombranti per un massimo di 3 pezzi raccolti a ciascun utente per ogni prenotazione ha raccolto nei primi 6 mesi il lusinghiero risultato complessivo di 49 prenotazioni, con una media quindi di più di 8 prenotazioni alla volta. Cercheremo di estendere anche il servizio del verde porta a porta anche nel centro abitato nel prossimo futuro, è un'esigenza che ci è stata rappresentata da diversi cittadini e devo ammettere anche dai componenti della minoranza che fanno parte della commissione per la revisione dei regolamenti, e ci trova assolutamente d'accordo, e per questo lavoreremo per estendere questo servizio che effettivamente per chi ha un giardino o comunque produce uno scarto verde rappresenta un'innovazione. Quindi condivido con il Consiglio Comunale la proposta che è arrivata dai consiglieri di minoranza nella Commissione, confermo che stavamo lavorando a questo e l'impegno a lavorare insieme per vedere la modalità attraverso cui estendere a tutto il paese questo servizio che già oggi esiste ma è, diciamo, destinato alla sola zona industriale. Abbiamo poi avviato, sempre rimanendo alla commissione per la revisione dei regolamenti, un percorso per l'applicazione della nuova, tra virgolette, Tari. Come accennava prima il sindaco, da tempo definiamo come tutto sommato iniqua l'odierna modalità con cui viene calcolata la tassa che deve coprire i costi di igiene urbana, dato che è calcolata prevalentemente, anzi è la base dell'imposizione sono i metri quadri assoggettabili. Quindi il passaggio al nuovo calcolo sarà in definitiva più equo, perché si baserà oltre che sui metri quadri anche sul numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e sulla tipologia di rifiuto prodotto. Questo nuovo metodo porterà benefici ad una grande parte della popolazione, ma inevitabilmente, per il principio imposto dalla legge affermante come tutti i costi debbano essere sostenuti dagli utenti del servizio, ne penalizzerebbe altri. Quindi, dato l'impatto e le conseguenze di queste valutazioni, abbiamo voluto spostare in là l'applicazione del nuovo metodo al fine di avviare congiuntamente con i consiglieri di minoranza un percorso attento e approfondito di valutazione che consenta di mitigare per quanto possibile le penalizzazioni introdotte dalla legge per alcune categorie e lavorare quindi perché tutto il tempo disponibile da qui all'obbligo di legge relativo all'applicazione, che sarà il 1 gennaio 2018, questo viene imposto dall'ultima legge di stabilità, si è impegnato per informare e incontrare la cittadinanza e le categorie produttive, quindi sicuramente torneremo su questo argomento altre volte. Come dicevo, poi stiamo lavorando all'impostazione di una sperimentazione della tariffa puntuale grazie alla disponibilità di linee gestioni. È un metodo di calcolo che riteniamo equo in assoluto e che rappresenta l'obiettivo ultimo da raggiungere. La sperimentazione sarà effettuata su alcune tipologie di utenze per un periodo di tempo, al fine di poter valutare gli impatti economici, tecnici e organizzativi per il passaggio a tale misurazione che, ricordo per i non addetti ai lavori, consente di pagare una tariffa commisurata alla quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotta dal singolo nucleo familiare o dalla singola utenza in generale, misurata quindi puntualmente, e spingere in questo modo ad una differenziazione ancora più spinta dei rifiuti e da un risultato ambientale migliore. Per fare ciò, però, capite che è necessario un percorso e anche qualche investimento sulla strumentazione, sui macchinari. Per questo avvieremo un confronto con tutti i soggetti che possono apportare un contributo a tale progetto, non ultimo l'associazione 5R che fin da qualche mese fa si è interessata per diffondere questa pratica anche all'Odivecchio e ha attivato un dialogo con questa amministrazione. Nel prossimo Consiglio Comunale, poi anche questo è stato accennato dal Sindaco, approveremo il nuovo regolamento di igiene urbana che abbiamo affrontato insieme ai consiglieri di minoranza in seno alla Commissione per la revisione dei regolamenti. È un adeguamento dovuto vista la vetustà del regolamento vigente. Un aggiornamento che parte fin dal nome, dato che si chiamerà più precisamente Regolamento per la disciplina dei servizi di igiene territoriale, proprio per trasmettere i vari aspetti che sono stati trattati al suo interno, non inerenti esclusivamente alla raccolta dei rifiuti. Nel nuovo regolamento troveranno accoglimento diversi adattamenti alle norme nazionali nel frattempo intervenute e l'introduzione delle modifiche nel frattempo intercorse nell'ambito dell'igiene urbana. Comunque affronteremo questo argomento nell'apposita discussione. Tornando al PEF 2017, passiamo alla nota dolente, che è quella che di fatto limita gli ulteriori sforzi che l'amministrazione sarebbe ben contenta di fare in termini di servizi. Mancati pagamenti. Abbiamo un totale di 83.809 euro che sono in riscossione coattiva e sono riferiti all'anno 2014. Cioè queste somme sono già state affidate alla società Area Riscossioni che con le sue proprie procedure provvederà a recuperarli anche attraverso fermi amministrativi di autoveicoli, pignoramenti eccetera. Quindi questo è il dato 2014. Per quanto riguarda il dato 2015 siamo alla fase di notifica, come sapete ci sono diversi step prima di arrivare poi alla riscossione coattiva attraverso la società. e le somme sono in fase di notifica, quindi è il primo, è il secondo gradino, quello precedente alla riscossione coattiva. Nel 2015 siamo a una somma di 171.688 euro non ancora pagati. Nel 2016 va un pelo meglio, perché la somma di domestiche 58.598 e non domestiche 90.423 porta 549.000 euro totali non ancora versati, a cui sta aggiungendo la prima 149.103 euro totali, somme a cui sta arrivando la prima lettera di sollecito, cioè ti ricordo che non hai pagato la Tari. La seconda invece è quella che ho detto prima, 2015, ti notifico che non hai pagato la Tari. La terza, 2014, ti vengo a prendere coattivamente le somme. Da questi elenchi emerge come i mancati pagamenti siano una vera piaga che coinvolge tutte le categorie di questa comunità: utenze domestiche, commerciali, artigianali, cittadini italiani e stranieri, famiglie, singoli, anziani, giovani, ciascuno con il proprio carico di responsabilità in questo quadro davvero sconfortante. E lì dentro in massima parte non vi è del disagio sociale, perché il disagio sociale viene affrontato con altri canali e deve seguire altri percorsi, sia per essere palesato, che per essere affrontato, che per essere risolto. Lì dentro vi è in grandissima parte la volontà di non pagare la tassa, questa come succede su altre tasse ovviamente, e questo rappresenta uno sfregio all'essere comunità. Tutto ciò incide, come capirete, due volte sui cittadini. Innanzitutto, queste cifre importanti ci obbligano ad accantonare una quota proporzionale all'interno del piano economico e finanziario, quindi siamo costretti a sottrarre risorse che altrimenti andrebbero a finanziare i servizi e metterle da parte per quella quota che contiamo di non recuperare e che appunto viene identificata nel 5%, quindi maggiore sono i mancati pagamenti, maggiore sarà questo, la quota, la quantità di questo 5%. Quindi vengono sottratti soldi freschi che potrebbero essere investiti nei servizi per i cittadini. E poi il secondo sfregio, a mio avviso, è quello verso i cittadini che con sacrificio pagano i tributi senza andare oltre le scadenze. Quindi noi abbiamo l'onere di andare a recuperare fino all'ultimo centesimo da chi non paga, per rispetto verso i cittadini che con fatica saldano sempre. A differenza di quanto avvenuto con la mensa, purtroppo con il servizio di refezione scolastica, non c'è una leva così forte come è stato possibile applicare in quel caso, cioè vieni a saldare altrimenti il servizio erogato nel tuo caso specifico subirà un cambiamento. In questo caso, sia per motivi di igiene urbana, non posso lasciare i rifiuti per strada, sia per motivi di identificazione oggettiva di chi non paga e quindi qual è il sacchetto di Tizio, di Caio, di Sempronio, capirete che l'individuazione puntuale non hai pagato la Tari, non ti ritiro il sacchetto, purtroppo non è percorribile. Quindi questo cosa significa? Che bisogna vincere una battaglia di civiltà che tutti insieme dobbiamo combattere, ed è proprio su questa inciviltà che voglio chiudere, che e da questo punto di vista purtroppo vedo che impera sotto diversi punti di vista in questa città, dalle auto parcheggiate selvaggiamente alle deiezioni canine non raccolte, fino ovviamente all'abbandono dei rifiuti in ambito urbano ed extraurbano. Viviamo in tempi davvero difficili da questo punto di vista, ed è sufficiente aprire le pagine di qualunque quotidiano locale per notare come tutti i comuni del circondario si vivano quotidianamente queste problematiche. Rappresenta l'abbandono dei rifiuti davvero una piaga di questa epoca, e la nuova società di gestione in-house del ciclo di raccolta dei rifiuti, che speriamo parta nelle prossime settimane, cioè SOGIR, dovrà secondo noi adottare adeguate strategie di intervento e per quanto possibile anche di controllo di tali atti scriteriati, proprio perché è un problema territoriale, proprio perché è un problema che va ben al di là delle singole amministrazioni e dei singoli ambiti comunali. Quindi lavoreremo in quell'ambito affinché i servizi di tutto raggio possano essere estesi in tutto l'ambito territoriale di bacino della nuova società. Questa amministrazione certamente impiegherà e impiega tutti i mezzi a disposizione per vincere questa battaglia: formazione, informazione, repressione. Ma è una battaglia che può essere vinta solo se tutti i cittadini si rendono parte attiva di un processo di cambiamento di mentalità e di percezione del territorio che ci circonda. Quindi questa è la spiegazione di un PEF 2017 ricco veramente di novità, con risorse decrescenti in entrata, con tanti nuovi servizi, e quindi mi aspetto che ci sia il riconoscimento da parte di tutto il Consiglio Comunale degli sforzi che l'amministrazione ha fatto e dei servizi offerti. Grazie.
Grazie consigliere Ruggeri. Allora, a questo punto, se siamo d'accordo, io aprirei il dibattito, che vale per tutti i punti comunque collegati al bilancio. Chiedo poi, a conclusione, faremo votazioni separate in base ai punti dell'ordine del giorno. Quindi prego chi vuole intervenire. Prego consigliere Cerrelli.
Buonasera a tutti. Okay. Allora, innanzitutto un grazie e un complimento a chi ha dedicato, diciamo, l'energia, le idee, delle ore per elaborare, diciamo, un bilancio così impegnativo in un momento così difficile. Perché comunque sappiamo tutti che l'Italia versa in un momento ai limiti della drammaticità, il comune di Lodivecchio in particolare sta facendo reali sacrifici. E ci sono anch'io in questo consiglio comunale, vorrei un chiarimento su un passaggio, e in particolare, però prima mi servirebbe, se possibile, avere una risposta, in particolare dall'assessore Fabiano. Ovvero, ma non peraltro, è perché è la persona che bene o male aveva abbracciato il progetto sin dai primi giorni. Area museale e così via. È una mia curiosità, però mi serve anche per spiegarmi poi il perché. Area museale, l'esterno, diciamo sotto la tettoia, perché non la posso utilizzare? Cioè, esiste una questione concreta, economica, per cui non la si possa utilizzare? Poi dirò anche la seconda parte del mio intervento, un perché. Sì, deve essere la risposta.
No, scusi, io, questa è una domanda, però l'ordine del giorno oggi è il bilancio. Se lei, allora, siccome lei dice che questa domanda che sta formulando è legata al questo di bilancio, io la prego di esternare qual è la considerazione legata all'argomento posto in ordine del giorno.
Allora, a fronte della curiosità c'è un perché. E risulto personalmente avere un punto di vista diverso su quello che è la decisione, diciamo, del nostro gruppo sull'accendere un mutuo di 130.000 euro ed intervenire sull'ex biblioteca. Ovvero, abbiamo insieme iniziato un progetto di visione di Lodivecchio, costruito, diciamo, un programma, e in particolare in questo percorso c'erano dei ragionamenti. Adesso trovo questa scelta, che comunque va a toccare un argomento importante, l'associazione di Lodivecchio, perché potrebbe essere l'argomento che da sempre abbiamo, così via. Però da sempre le associazioni sono un nostro patrimonio, come si è detto, sono tante, e siccome tra le tante, non dico quale tutte, ma hanno necessità di avere un luogo di aggregazione. Circoscrivere ad un'area dove comunque ritengo che queste 130.000 euro siano una piccola cifra in rapporto al reale intervento che andrà fatto, in questo momento di torno, drammaticità e difficoltà, personalmente avrei fatto interventi, giustamente, ognuno può dire la sua, interventi diversi. Ovvero vedo altre priorità da affrontare con questo importo, e in particolare un ragionamento diverso per quello che potrebbe essere il motivo reale del recupero dell'ex biblioteca.
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Toriani.
Sì, allora, so che il consigliere Cerrelli aveva chiamato in causa l'assessore Fabiano, ma essendo io il delegato al museo e a tutto quello che concerne, diciamo, il polo culturale di Lodivecchio, vorrei rispondere. In merito al mutuo aperto per 130.000 euro, per quella cifra, lì non rispondo, nel senso che 130.000 euro, comunque la cifra nominata, cioè, detta da Cerrelli, è veramente una goccia nell'acqua se si pensa alla spesa ingente che il comune, l'amministrazione dovrebbe affrontare per mettere in sicurezza l'area della casa padronale di Corte Bassa. che finché non verrà messa in sicurezza non potrà permettere l'apertura dell'AIA di corte bassa, e per cui sinceramente è un paragone che non riesco neanche a capire bene come stia in piedi, perché stiamo parlando di un edificio al chiuso messo in paragone alla tettoia di del museo, che in metri quadrati e possibilità di utilizzare durante tutto l'anno nel senso non si può utilizzare per tutto l'anno. Abbiamo già presentato piano di recupero per magari l'assessore Leone dopo potrà ricordarmelo meglio, era la Fondazione Cariplo forse. Purtroppo siamo risultati come al solito finanziabili ma non finanziati, ma la cifra di cui andavamo a parlare era superiore a 130.000 euro. Finché non si mette in sicurezza la casa padronale lì non ci sono le condizioni per poter aprire al pubblico l'AIA e quindi il sottotetto del museo.
Grazie consigliere Toriani. Prego consigliere Cerrelli.
Ringrazio il collega Toriani della risposta. Preciso che non era un paragone, erano due considerazioni differenti. Mi ricordavo, e avrei avuto piacere della risposta dell'assessore Fabiano, ma non per togliere prestigio al ruolo di Toriani, ma perché il progetto era nato proprio dalla, quindi magari alcuni particolari poteva essere un pochino più informato appunto il collega Fabiano. Detto questo, mi sembrava di ricordare necessario un intervento minimo per completare la terza parte del progetto del polo culturale e così via, e quella potrebbe essere un'area che a fronte di un piccolo intervento dal mio punto di vista che mi sembra mancare per completare l'AIA all'esterno, potrebbe essere da concedere per tutte quelle associazioni che cercano un luogo di aggregazione, se veramente vogliamo toccare il tema delle associazioni, di aggregare, di dare dei luoghi a... Perché ripeto, 130.000 euro per intervenire su, e questo era l'altro capitolo, quindi non un paragone, sull'ex biblioteca è un intervento economicamente di sicuro per mettere in sicurezza, però potrebbe essere circoscritto a ben poche associazioni. Pertanto se l'obiettivo era premiare tutti coloro che dedicano il proprio tempo al volontariato di vecchio, la visione ritengo debba essere più allargata. Di sicuro abbiamo altri 2 anni per completare questo ragionamento e magari arriveranno altre risorse per soddisfare le esigenze di tutti.
Grazie consigliere Cerrelli. Prego vice sindaco.
Sì, io... in merito alla questione della ristrutturazione della palazzina dell'ex biblioteca, parliamo di diversi ordini di fattori e di esigenze. Abbiamo la necessità di dare una risposta a un'associazione particolarmente importante per Lodivecchio, che è la Banda, e adesso dico qual è il motivo, e abbiamo abbiamo un ordine di motivi di tipo economico. Ora, se avessimo la possibilità di accedere ad un mutuo più grosso, avremmo fatto scelte diverse, o comunque sia avremmo fatto una progettazione diversa di quel tipo di ristrutturazione. Purtroppo il mutuo che possiamo accendere, ed è l'unico, perché non saremmo in grado poi di pagare dal punto di vista della partita corrente, sono questi 130.000 euro, che però ci permettono di fare un ragionamento ed un percorso che appunto darà risposta a diverse istanze. Con questi 130.000 euro, allora, il problema della Banda è un problema grosso dell'associazione bandistica di Lodivecchio, perché quel luogo non è più idoneo alla loro presenza. Cioè c'è un problema grosso di sicurezza e noi non possiamo non dare risposta a questo tipo di problematica. Con questi 130.000 euro riusciremo a mettere in sicurezza la scala, il tetto, il balcone che sta cadendo, e quello è uno sfregio al decoro di Lodivecchio, e riusciremo a rifare gli impianti elettrici e quello necessario per rendere riutilizzabile e appunto sicura quella palazzina, che di fatto è una palazzina storica di Lodivecchio e che dà la giusta risposta a diverse istanze. Nel frattempo la banda sarà spostata nei locali dell'ex asilo nido, perché comunque deve continuare con la scuola di musica per i bambini, deve continuare con le proprie prove eccetera e con la propria attività, e sono stati fatti degli interventi minimi di ristrutturazione all'interno dell'ex asilo nido in modo da rendere almeno un po' insonorizzati i locali e per permettere la differenziazione dei locali interni, perché parte di quei locali invece a tutt'oggi sono occupati dal centro diurno dei minori. Quindi sposteremo la banda nei nuovi, l'assessore Fabiano sta lavorando ed ha lavorato nei mesi scorsi perché questo potesse avvenire. Sposteremo la banda, si ristrutturerà con quello che ho detto, abbiamo a disposizione quella palazzina, e ai piani inferiori avremo a disposizione uno spazio per le associazioni. Ora, un luogo di aggregazione è diverso, cioè un luogo dove fare le feste, dove aggregarsi, dove trovarsi, dove fare iniziative, è chiaramente cosa diversa da uno spazio dove le associazioni si possono trovare ed avere un loro luogo dove trovarsi e svolgere la propria attività. Quindi secondo me sono su due piani assolutamente diversi. Probabilmente serve un'area di quella del tipo di cui parlava il consigliere Cerrelli. La risposta che diamo noi è una risposta diversa, ma è comunque una risposta ad un problema che c'è da anni qua a Lodivecchio, che è un posto per le associazioni, tant'è che ricordo che la casa delle associazioni, così l'avevamo chiamata, era un punto nel programma della nostra lista, quindi della lista a vivere Lodivecchio, di cui questa giunta è espressione. Quindi sicuramente c'è un problema di un'area diversa dove poter fare feste, aggregazioni di tipo diverso. La risposta che diamo noi è altro, è una risposta alle tantissime associazioni di Lodivecchio che giustamente reclamano un luogo dove poter svolgere le proprie attività. Questo per...
Grazie Vice Sindaco. Prego Consigliere Cerrelli. Io ricordo che ci sono, il regolamento del Comune prevede una limitazione agli interventi, per cui lo farò rispettare. Prego.
Di sicuro, però anziché parlare magari 5 minuti consecutivi, mi conceda un ultimo flash.
Sono il Presidente, decido io.
Infatti,
mi rispetto del regolamento.
Infatti, ho chiesto cortesemente, mi conceda. Proprio. Detto questo, mi sembra di aver percepito che la tettoia non è usufruibile, e questa era la mia domanda, perché mi ricordavo proprio anche una certa inaugurazione dell'assessore Fabiano, ma non per una questione di natura economica, ma proprio per una difficoltà, definiamola, logistica, il nostro tema. Punto B, l'investimento, ovvero attuare questo mutuo a 130.000 euro, Ci tenevo a sottolineare che facciamo parte della maggioranza, avendo costruito tutti assieme il programma, in questo momento avrei preferito investire in altre magari piccole gocce, definiamole così, che siano. Esiste questa richiesta per completare il parco felice dei bambini, esistono migliaia, in particolare la sicurezza, più telecamere, tanto abbiamo tante cose da fare. Abbiamo ancora del tempo per completare e raggiungere degli obiettivi, di sicuro però tante piccole cose che potrebbero soddisfare tanti cittadini, seppur in maniera ridotta, meriteranno di sicuro da qui alla fine la giusta attenzione.
Grazie consigliere Cerrelli. Parola al vice sindaco se non ci sono altri interventi.
Sì, no.
Poi c'è il consigliere Mondello.
Mi piace solo dire che il Parco Felice ha raggiunto la quota necessaria al di là, come dire, dei soldi previsti in bilancio, che non ci sono, perché il Parco Felice attinge ad altri tipi di finanziamento. Comunque è stata firmata, non è ancora stata firmata, ma è stata approvata in giunta due settimane fa, la convenzione con l'Odivecchio Solidale come capofila per permettere di iniziare i lavori del parco. Questo solo come informazione al Consiglio Comunale.
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Mondello, prego.
Buonasera. Mi collego a quanto detto dal consigliere Cerrelli per delle domande. Volevo sapere se è confermato che lo stabile di cui si sta parlando è di proprietà ancora del demanio? No? È stato acquistato quindi?
Manuele, prego Mondello, vado avanti con le domande.
Perché sapevamo che in passato erano state stanziate dei soldi, una cifra intorno credo ai 90.000 euro, 80.000 euro, per l'acquisto di questo stabile, quindi volevo...
prego Mondello, vado avanti. Sì. Era la domanda.
Se conferma che è stato acquistato, però noi non abbiamo saputo niente, perlomeno forse mi sono perso questa cosa, va bene.
Grazie. Consigliere Menin.
Allora, apprendiamo dalla lettura dell'allegato 1 con soddisfazione l'intenzione dell'amministrazione, sì, del punto 4, l'intenzione dell'amministrazione da luglio 2017 tornare sui suoi passi e reintrodurre la raccolta della plastica con frequenza settimanale, seppur con un aumento dei costi pari a più di 3.500 euro. Che il merito sia dell'applicazione della tariffa puntuale, che il merito sia delle assemblee pubbliche tenutesi presso la sede municipale, che il merito sia, come sarcasticamente definito, con continui, noiosi e stucchevoli per la ripetitività di infondatezza dei contenuti, che il merito sia dell'aver portato all'attenzione di questo Consiglio Comunale le tante rimostranze dei cittadini di Olodivecchio, ma il fine giustifica i mezzi. Per il gruppo Laus Futura ciò che conta è essere riusciti a dar voce alla gente e poter contare nuovamente sulla raccolta settimanale della plastica che molti problemi aveva ed ha prodotto. Bene, siamo contenti di questo impegno della Giunta. Volevo aggiungere un secondo punto, che abbiamo preso visione dalle recenti segnalazioni in merito al mancato ritiro del rifiuto dell'umido. Verificato che tale disservizio si è già verificato in passato, chiediamo se l'amministrazione ha intrapreso o se ha intenzione di intraprendere un'opera di sanzionamento. Ci sembrerebbe equo mantenere lo stesso modus operandi per un semplice ma trasparente metodo che valga sia per i cittadini che non rispettino le norme, ma anche da parte della società che risulta in questo caso inadempiente al contratto firmato. Sarebbe bello e possibile per trasparenza comunicare l'entità e il numero delle ammende, privacy permettendo.
Grazie consigliere Menin. Per quanto riguarda la risposta alla domanda cosa succede? Non so cosa stanno dicendo il vice sindaco Consigliere Menin, però ecco. No, allora, prima di dare la parola all'assessore Leone in merito alla domanda del del consigliere Mondello, ma mi sembra che il vice sindaco abbia dato la risposta sulla proprietà, del passaggio di proprietà dal demanio al comune. No, io dico solo una cosa, condividendo, intanto faccio un'osservazione, una considerazione sul del consigliere Menin in merito all'applicazione di ciò che è previsto nel contratto con la società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti nelle sue varie declinazioni. Concordo perfettamente, se c'è un'adempienza accertata bisogna che gli uffici applichino ciò che il contratto prevede in materia sanzionatoria penale o quello che è. Su questo non si discute, bisogna accertare che ci sia stata effettivamente questa carenza, ma questo è un discorso che trasmetterò agli uffici in modo tale che seguano quello che è esattamente la previsione del contratto. Se c'è questa mancanza, ovviamente si applica ciò che il contratto prevede. Quindi su questa cosa vorrei essere rassicuranti, perché la penso esattamente in questo modo. Questo vale per tutto. Quando c'è un contratto e non c'è una motivazione, magari c'è stata, ricordate il giorno dello sciopero che c'è stato, che ha creato un po' di difficoltà, ma questo è un altro tema. Se questa cosa avviene per un'evidente, riscontrata manchevolezza, noi dobbiamo far sì che vengano applicate ciò che il contratto prevede. Eh sì, ecco, mi sta confermando, ha segnalato, però concordo sul principio che ha detto il consigliere Menin. Torniamo sul discorso invece, consigliere Mondello, invece sul resto. Ormai oggi, no, quello dello sciopero, ecco. Chiedo scusa, volevo solo fare una piccola integrazione a quello che ha detto il vice sindaco in merito alla motivazione fondamentale per la quale quest'anno abbiamo stabilito di richiedere un mutuo, perché non è ancora stato richiesto, il bilancio è fondamentale per poter chiedere il mutuo, per la sistemazione dell'immobile ex biblioteca. Anzitutto i 130.000 euro sono un importo lordo, dentro c'è tutto ovviamente, è l'importo del quadro economico che è declinato in tante voci. Ma il tema si chiama sicurezza, al quale non sfugge niente a nessuno, anche perché su questo argomento sarà almeno 2 anni che ne parliamo, se ne parla a livello programmatico, e bene ha fatto invece sindaco a ricordare gli impegni che ci sono da parte di coloro che hanno sostenuto questo programma, ma anche nelle sedi dove c'è stata rappresentata questa difficoltà. Faccio un esempio, perché magari a più dei presenti viene più facile ricordare. Ogni anno, quando la banda civica inaugura il nuovo anno, fa il saluto ai cittadini nel Teatro Aurora, colmo di gente, cosa che mi fa molto piacere, c'è stato subito il primo anno rappresentata una criticità in materia di sicurezza per loro che sono ospiti in quell'edificio, cosa che abbiamo ovviamente preso buona nota e abbiamo preso un impegno, che è quello di sistemarla, ma a prescindere dal fatto che c'è dentro già qualcuno adesso, che è già meritevole di attenzione, ma per il fatto che siamo consapevoli del fatto che quell'immobile può essere utilizzato in sicurezza per anche altri scopi. L'ha fatto bene il vice sindaco a dire che c'è anche per il decoro, perché tutti siamo consapevoli, guardandolo da fuori, in che condizioni è quel balcone. È brutto vedere sempre quei nastri bianchi e rossi esterni, che veramente danno una brutta immagine, non tanto del palazzo, ma dell'ambiente anche che lo circonda. Sicurezza vuol dire anche questo, fare interventi. Con 130.000 euro, stiamo parlando di una cifra lorda, che comprende tutta una serie di spese, che poi i lavori saranno sicuramente una cifra inferiore. Ma questo è quello che potevamo fare. Me ne ha fatto il vice sindaco a ricordare, ma siete tutti consiglieri consapevoli di questo, che le risorse che possiamo mettere in campo, in spesa corrente per far fronte ai mutui, è questa. Altre non ne abbiamo, al di là dei vincoli che la norma ci impone come tetto massimo. Ben venga il fatto che ogni tanto si libera qualche risorsa perché finiscono i mutui precedenti, ma stiamo parlando bene di queste cose. Ebbene, io in quelle occasioni, quando ci siamo incontrati e personalmente sono intervenuto, ho dato risposte alle richieste, ho detto che sicuramente l'attenzione sarebbe stata posta sull'edificio, non solo per le esigenze specifiche che c'è dentro, ma anche per la consapevolezza. L'anno scorso non abbiamo rispettato questo impegno. Abbiamo preferito destinare quelle poche risorse a 2 argomenti che sicuramente non vi saranno sfuggiti per l'importanza. Le scuole, la messa in sicurezza, per fortuna è intervenuto la possibilità di uscire da quello che si chiama rosa il patto di stabilità, vero, per poter comunque, paghiamo lo stesso noi, non è che possiamo andare oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente, e le strade, un piccolo intervento anche lì, però l'abbiamo fatto, puntando anche al decoro, ma quest'anno era il tema della sicurezza, un impegno che ho preso 2 anni fa, molti di voi erano presenti in quell'occasione, avranno sentito gli interventi che ho fatto, gli impegni che mi sono richiesti, che ho assunto. Probabilmente alcuni consiglieri non partecipano a questi eventi, non mi sembra di aver visto il consigliere Cerredi, altrimenti da un paio d'anni si sarebbe ricordato queste cose che ho detto, altrimenti non avrebbe formulato in questa occasione questa domanda, sapendo bene che non solo il programma lo prevede, ma io ho anche fatto una serie di impegni in quelle occasioni, nella piena consapevolezza dell'importanza. Io ci credo fermamente a questa cosa. Per cui lo sforzo che faremo è questo. Sono pochi soldi. Non stiamo parlando di, come l'hai chiamata Toriani, una goccia nell'acqua, una goccia nell'oceano. Però è quanto serve per mettere in sicurezza almeno uno stabile che ospita associazioni, cittadini di Lodivecchio, che lo frequentano e lo vogliono ancora frequentare. Quindi non aggiungo nulla a quello che ha già detto il vice sindaco, perché è stata molto chiara anche per le prospettive che poi potrebbero accadere nel avere qualche spazio in più sicuro da utilizzare. Vedremo, però questo è un impegno che abbiamo assunto, da 2 anni a questa parte l'abbiamo dichiarato e quindi lo confermo a pieno titolo in questa sede. Scusate. Chiedo scusa, se non ci sono altri interventi, io per correttezza, anche se sono più punti, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Menin.
Sono tutti congiunti.
Si possono fare le votazioni? Scusa, le votazioni saranno separate, però lei può,
sì, a sua discrezione. Quindi, in merito ai punti dove siamo intervenuti con la nostra nota, sebbene siamo soddisfatti per l'integrazione del servizio di raccolta della plastica, ci preme ricordare che non possiamo dimenticare che non abbiamo mai condiviso la scelta, dal nostro punto di vista non congrua, nell'aver di fatto dimezzato il servizio di igiene urbana del 50%, facendolo comunque pagare per intero. Non possiamo dimenticare che era stato dichiarato in Consiglio Comunale che la richiesta della revisione del contratto con Astem fosse venuta dalla stessa, ma successivamente scoperto, ed è rimasto agli atti, che la proposta era venuta dall'amministrazione. Non possiamo altresì dimenticare che abbiamo più volte ritenuto fuori mercato la spesa sostenuta per la realizzazione dell'impianto di accesso alla piazzola ecologica, che diversi, anzi potremmo dire troppi, disservizi ha creato all'inizio, ora fortunatamente apparentemente risolti. Per questi motivi non possiamo votare a favore, ma comunque apprezziamo la volontà di reintrodurre il servizio.
Grazie consigliere Menin. Se non ci sono altri interventi, chiedo scusa. Certo.
Per il punto 6.
Consigliere Savini, prego.
Grazie. Ancora una volta in questo Consiglio Comunale, in cui si pone in votazione l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, non è stata prevista nessuna commissione per vigilare e, laddove possibile, discutere delle voci del punto 6 all'ordine del giorno. Abbiamo dimostrato in più occasioni che siamo ben contenti di poter collaborare per migliorare Lodivecchio. Fanno esempio le commissioni di revisione dei regolamenti e specialmente il gruppo di lavoro istituito per affrontare il tema dello spandimento fanghi industriali in agricoltura. Siamo coscienti che abbiamo contribuito in modo positivo tutte le volte che siamo stati chiamati in causa e penso che la maggioranza possa confermare questa tesi senza problemi. Riteniamo che per una città, quale è Lodivecchio, sia doveroso istituire la Commissione al Bilancio e Urbanistica. Pertanto, fino a quando non verrà formata una Commissione al Bilancio, il nostro voto non potrà che essere contrario su questi temi. Grazie.
Grazie consigliere Savini. Se non ci sono ho chiesto la parola al consigliere Ruggeri. Prego consigliere Ruggeri.
Ritengo veramente patetica la presa di posizione sull'igiene urbana, perché veramente mentite sapendo di mentire. Per legge il 100% delle risorse raccolte con la TARI devono essere reimpiegate nei servizi di igiene urbana, e quindi dire che il servizio è stato tagliato del 50% e quindi c'è un danno per l'igiene urbana è falso, e continuate da 2 anni a ripetere sempre la stessa manfrina. È stata riorganizzata la raccolta porta al porta per alcuni servizi con risultati sotto gli occhi di tutti, e sono stati introdotti una marea di nuovi servizi innovativi per Lodivecchio. Non sto a elencarli perché veramente, anzi ve li elenco, vi ricordo: il verde porta a porta per la zona industriale, il vetro porta a porta, gli ingombranti porta a porta, adesso le vernici porta a porta, i risultati sulla raccolta differenziata sono arrivati dove sono arrivati, e ancora ripetete le stesse cose e non rendete atto dello sforzo che è stato fatto e dei servizi che sono stati introdotti. Ritengo veramente ingiusto quello che continuate a dire e non veritiero. Chiuso questo.
Chiedo scusa, ho chiesto dichiarazioni di voto.
Rispetto alla dichiarazione di voto, invece, come capogruppo ritengo si debba prendere atto degli sforzi fatti dal punto di vista del bilancio. Se è vero che quest'anno c'è, diciamo, la conferma in anticipo rispetto al fondo di solidarietà erogato dal governo, quindi qualche elemento di garanzia in più, però su cifre che comunque ci mettono in qualche difficoltà, soprattutto perché un comune come il nostro offre tanti servizi e quindi devo poter contare su risorse congrue. Queste risorse negli anni passati arrivavano da altri fronti, però sta diventando una realtà con cui confrontarsi sempre, quella di non avere altre fonti di entrata che siano oneri di urbanizzazione o risorse terze. E quindi la mia domanda, nel confermare ovviamente il sostegno pieno al voto a questo bilancio costruito tra mille difficoltà e tutto da conquistare poi sul campo del 2017, è la sostenibilità negli anni a venire di una situazione come la nostra, in cui abbiamo molti servizi che, se la situazione economica più generale non cambia, vengono messi a repentaglio. E quindi mi dispiacerebbe vedere un comune come il nostro, che ha sempre puntato molto sui servizi alla persona, essere messo in difficoltà da scelte che arrivano dall'alto e da una situazione economica che non accenna a cambiare, una situazione economica generale. Quindi deve andare il pieno sostegno di questa comunità, e quindi in questo caso va attraverso il nostro voto favorevole a questo bilancio che, in un momento così difficile, conferma tutti i servizi.
Grazie, consigliere Ruggeri. Esaurite le dichiarazioni di voto, io passo a elencare i 5 punti, da 2 al 6, una alla volta le leggerò e chiederò le votazioni separate. Voi mi concederete, con quale premessa vale per tutti i punti, di leggere il deliberato dando per acquisite le premesse. Allora, metto in approvazione l'argomento numero 2. Programma per l'anno 2017 per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenze per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Leggo il deliberato dando appunto per acquisite le premesse. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa il programma 2017 degli incarichi di consulenza e collaborazione come elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente. Di dare atto che l'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per quanto concerne i limiti di spesa, criteri e modalità. Di dare atto che il limite di spesa complessiva annua per incarichi nell'anno 2017 è stabilito in euro 3.000, ai sensi dell'articolo 5, limiti di spesa, del regolamento approvato con delibera giunta comunale 128 del 2008 e successivamente modificato con delibera di giunta comunale 1 del 2012. Di dare atto che la riduzione prevista dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010 non possa applicarsi alla previsione di spesa per consulenze, essendo tale voce derivata dalla necessità di evitare futuri contenziosi in materia di edilizia ed urbanistica. Di dare atto che dal suddetto programma sono esclusi gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti previsti da norme di legge. Di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma saranno attribuite ai responsabili di area con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2017 che avverrà in questa stessa seduta. Pertanto metto in approvazione questo argomento. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello, grazie. Astenuti? Nessuno. Per cui la delibera è approvata con 8 favorevoli e 3 contrari. Chiedo scusa, grazie dottoressa. Chiedo la votazione per dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menini e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti nessuno. Dichiarata immediatamente eseguibile. Passo ora alla presentazione dell'argomento numero 3 all'ordine del giorno, TASI anno 2017, individuazione dei servizi indivisibili e indicazioni dei relativi costi. Anche in questo caso, dopo aver acquisita la premessa, eleggo il deliberato di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, TASI, il gettito TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei costi riferiti ai servizi indivisibili in esso contenuti e in esso elencati. Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili, la cui copertura è destinata alla TASI per l'anno 2017, sono i seguenti. A. A Polizia Locale e Ordine Pubblico, euro 238.802,04. B. Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e illuminazione pubblica, euro 252.764. C. Protezione civile, euro 3.285. D. Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, euro 75.630. E. Servizi cimiteriali, euro 21.550. Costi e servizi istituzionali, anagrafe e stato civile, euro 200.249,91. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menini e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti nessuno. Anche questa delibera è approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari. Chiedo la votazione per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari, consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Grazie. Astenuti, nessuno. Immediatamente eseguibile. Passo ora alla proposta numero 4 all'ordine del giorno. Tassa sui rifiuti TARI, approvazione tariffe, piano finanziario 2017. Anche in questo caso, dopo aver letta e acquisita la premessa, passo al deliberato di approvare il piano finanziario per l'anno 2017 relativo alla gestione dei rifiuti urbani, nonché ai costi del servizio, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, di approvare l'impianto tariffario del tributo per la gestione dei rifiuti TARI per l'anno 2017, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, di delegare il responsabile del servizio tributo a trasmettere copia del presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti? Nessuno. Approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari. Per l'immediata eseguibilità chiedo la votazione. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Argomento numero 5 all'ordine del giorno, approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2017-2019. Anche in questo caso, ad opera acquisita e letta la premessa, la delibera recita di approvare, ai sensi dell'articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000, la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto numero 32 del 24 febbraio 2017, di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 sul sito internet del Comune, amministrazione trasparente, sezione bilanci. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti nessuno. Anche questa delibera approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Consigliere Savini, consigliere Menin e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti nessuno. Immediatamente eseguibile. Argomento numero 6 all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2019. Anche in questo caso, dopo aver letta acquisita la premessa, la lunga premessa di questa proposta di delibera, leggo il deliberato, di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019 relativi allegati, le cui risultanze finali sono indicate nei prospetti riassuntivi. Io non vado a dettagliare i prospetti, leggo solo che per quanto riguarda l'entrata del riepilogo generale per titoli, il totale generale conclude con una previsione di competenza di 11.705.344,67 euro. La spesa, il riepilogo della spesa generale, conclude nella tabella sempre allegata alla delibera con una previsione di competenza di 11.705.344,67, di cui già impegnato 70.493,52 e di cui fondo pluriennale vincolato di 15.807,60 euro. Di dare atto che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 previsti dall'articolo 9 della legge 243 del 24 dicembre 2012. Di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio 2017 le tariffe e le aliquote d'imposta adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale. Di approvare l'elenco annuale 2017 e il programma triennale 2017-2019 delle opere pubbliche predisposto in ossequio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163, articolo 198 e decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 9 giugno 2005 ed approvato dalla Giunta Comunale. Di provvedere alla pubblicazione dei dati contabili e riassuntivi del bilancio e del documento unico di programmazione 2017-2019 sul sito internet del Comune di Lodivecchio. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menini e consigliere Mondello. Grazie. Astenuti? Nessuno. Approvato con 8 voti favorevoli e 3 contrari. Chiedo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Mondello. Grazie. Astenuti? Nessuno. Immediatamente eseguibile. Ora devo dare una comunicazione. Comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 166,2 decreto legislativo numero 267 del 2000 dell'utilizzo del fondo di riserva riferito alla delibera della Giunta Comunale 188 del 14 dicembre 2016. Leggo integralmente la comunicazione. Il Sindaco, richiamata la deliberazione Giunta Comunale numero 188 del 14 dicembre 2016, avente per oggetto bilancio esercizio finanziario 2016, prelevamento dal fondo di riserva provvedimenti, visto l'articolo 18,1 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera consigliare numero 38 del 28 giugno 1996 e successivamente integrato e modificato con le delibere consigliare numero 57 del 30 settembre 1996, e numero 39 del 17 novembre 1997 che testualmente recita: le deliberazioni della Giunta Comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al Consiglio nella prima seduta convocata successivamente all'adozione. Da comunicazione al Consiglio Comunale ad aver utilizzato il fondo di riserva per un importo di euro 8.000 per provvedere all'integrazione di alcuni interventi di spesa risultati non sufficientemente disponibili per coprire le esigenze finanziarie fino al 31/12/2016. Conclusa la comunicazione. Allora, rinnovo il ringraziamento al nuovo revisore dei conti e alla signora Grazia Rosa di essere intervenuti, grazie della presenza e se volete potete, siete liberi, ecco, perché non ho, gli argomenti di bilancio e conseguenze li abbiamo finiti. Come si chiama il revisore? Ricci. Grazie tanto. L'ho scritto ma non mi ricordavo più. No, volevo salutarlo con un nome e cognome, mi è sfuggito perché è nuovo. Claudio Ricci si chiama, vero? Sì. Claudio Ricci. L'ho anche scritto, eh?
Sì.
Ferri Claudio. Chiedo scusa, ma per fortuna non l'ho detto. Ok. Ora passiamo alla trattazione di due interpellanze presentate dal gruppo Lista Civica La Struttura. La prima, argomento numero 8 all'ordine del giorno, l'interpellanza ad oggetto manutenzione Roggia Balzarina. Leggo l'interpellanza e poi lascio la parola al proponente. Considerato che nel Consiglio Comunale del 25 novembre 2015 veniva presentata dal gruppo consigliare La Struttura un'interpellanza richiedente lo stato della manutenzione della loggia Balzarina, il sindaco rispose e condivise le preoccupazioni da noi mosse ed affermò che avrebbe sollecitato gli organi preposti ad eseguire lo sgombro e la pulizia della loggia per evitare il ripetersi dell'esondazione della stessa del novembre 2014. Considerato che, dopo un'altra interpellanza, 17 luglio 2016, ci è stato comunicato che la manutenzione loggia in gestione al Consorzio Muzza-Bassa Lodigiano, appurato che, ad oggi, lo stato della loggia è immutato, la caduta del fogliame evidenzia ancora di più che la situazione è in via di peggioramento e nessun intervento è stato effettuato, chiediamo che cosa è stato fatto fino ad oggi per provvedere alla corretta manutenzione della loggia? Quali sono le motivazioni che hanno bloccato la bonifica di questo corso d'acqua? Lascio la parola al consigliere Andrea Savini, firmatario dell'interpellanza. Prego, consigliere.
Sì, come ben sa, un tema che ci stiamo portando dietro dal novembre 2014, quello della roggia, e ancora adesso, sempre agganciandoci al problema del decoro di cui parlava il vice sindaco, in parte lo è anche questo, perché comunque anche dalla strada si vede questo, diciamo, tronco tagliato, caduto comunque, che poggia nel letto, se non poggia poco ci manca, dalla strada si vede bene che è lì. Ad oggi, e come nell'ultima interpellanza, la situazione non mi pare sia stata modificata, quindi comunque siamo coscienti del fatto che è un tema affrontato dall'amministrazione, vorremmo solo capire l'avanzamento dei lavori e perché a tutt'oggi è ancora in questo stato. Grazie.
Grazie consigliere Savini. Lascio la parola all'assessore Leone per la risposta all'interpellanza. Prego assessore.
Per rispondere all'interpellanza, confermo anzitutto che la manutenzione della loggia Balzarina è di competenza del consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana, che tra l'altro è anche autorità di pulizia idraulica con il compito di tutelare, vigilare e preservare il corso d'acqua e le sue pertinenze. A seguito di nostra specifica richiesta, il Consorzio ci ha trasmesso la nota in allegato della quale do lettura. Ogni anno, in concomitanza del periodo di asciutta, viene effettuata una ricognizione lunga tutta la roggia al fine di accertare la necessità di eventuali lavori di manutenzione relativi sia a manufatti idraulici di propria competenza che all'alveo del corso d'acqua. Dopo la suddetta ricognizione vengono effettuati tutti gli interventi di manutenzione con l'utilizzo di macchine scavatrici meccaniche e, dove non possibile, manualmente, nonché quelli di rimozione dell'eventuale vegetazione arborea e arbustiva presente in alveo. Ogni anno, in concomitanza della stagione irrigua, in genere alla fine di giugno e talvolta anche ad agosto, dall'alveo della roggia vengono rimossi i depositi fangosi e la vegetazione acquatica infestante a mezzo di barche motofresatrici. Costantemente la roggia è monitorata durante tutto l'anno da personale all'uopo destinato. Tali attività di manutenzione vengono effettuate anche nel tratto urbano della roggia, compatibilmente alla possibilità di accedere all'alveo del canale, a seguito della presenza di fabbricati e recinzioni di varia natura che ne impediscono l'accesso. Ma in passato sono sorti problemi agli utenti della loggia per carenza di acqua dovuta a manutenzioni non eseguite o comunque alla inidoneità dell'alveo. Queste informazioni danno risposta alla prima domanda di interpellanza relativa alla manutenzione della loggia. Per la seconda domanda, relativa alle ragioni che hanno bloccato la bonifica, se per bonifica della roggia si intendono i lavori di pulizia e sgombro di ramali o altro materiale che possa impedire il regolare scorrimento dell'acqua, si può affermare, come dichiarato dal Consorzio, che questa non si è bloccata. Se invece intendiamo, come più appropriato, un intervento di riqualificazione del corso d'acqua che possa eliminare o almeno diminuire il pericolo di ripetersi di esondazioni come è avvenuto nell'autunno del 2014, il discorso è più complesso perché non riguarda soltanto la Balzarina ma include tutto il sistema idrico sia a monte che a valle della stessa. Abbiamo già avuto occasione di dire che su questo stiamo lavorando soprattutto col Consorzio Muzza, che ci ha recentemente trasmesso un rilievo topografico effettuato lungo il tratto urbano della Roggia per la valutazione dei provvedimenti da adottare, anche in accordo con i frontisti, per mitigare il fenomeno di allagamenti. Dicevo che il discorso è più complesso perché riguarda tutto il bacino di pertinenza della Balzarina e richiede studi, progettazione e lavori costosi che il Comune da solo non può sopportare. Per questo, oltre che col Consorzio Muzza e SALD, avremo a breve un incontro congiunto anche con funzionari della Regione Lombardia in modo da affrontare collegialmente il problema e individuare le possibili soluzioni.
Consigliere Savini, se si ritiene soddisfatto della risposta.
Ok, d'accordo dell'impegno profuso, però diciamo che mi sembra difficile anche per il consorzio, che penso sia esperto nel campo, arrivare dove c'è questo albero dentro la roggia per pulirlo, comunque fare manutenzione. Non mi pare che ne abbia parlato l'assessore Leone, però è la parte più importante, anche perché in quel momento diciamo che l'acqua va sotto la strada, quindi è un punto critico ed è lì che secondo me dovrebbe andare a lavorare il consorzio. Spero che in qualche modo si possa fare una nota su questo riguardo.
D'accordo.
Se, diciamo che sono parzialmente soddisfatto.
Grazie consigliere Savini. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno, sempre un'interpellanza presentata dal gruppo Lista Civica Lo Sfutura ad oggetto manutenzione torre dell'acquedotto. Leggo l'interpellanza e lascio poi la parola ancora al consigliere Savini per illustrazione. Considerato che nell'aprile 2016 si è verificata una caduta di calcinacci dalla torre dell'acquedotto cittadino, che ha comportato nella sera stessa l'intervento dei Vigili del Fuoco per un tentativo di messa in sicurezza momentanea mediante una rete protettiva. Considerato che la rete sopracitata non è a tutti gli effetti un sistema definitivo di sistemazione, che a breve compirà un anno. Questo comporta comunque una situazione di rischio per la cittadinanza, soprattutto per la vicinanza dell'asilo nido parrocchiale. Considerato che l'amministrazione ha dichiarato di aver contattato e sollecitato l'intervento dell'azienda SAL, che ha in carico la manutenzione dell'acquedotto cittadino, chiediamo lo stato attuale delle riparazioni della struttura. Se è stata effettuata informazione verso i cittadini residenti nella zona riguardo, se programmata la calendarizzazione degli interventi e la data in linea di massima di previsione di ultimazione lavori. Prego, consigliere Savini.
Grazie. Okay. Come lei ben sa, adesso guardando la torre dell'acquedotto veniamo ricoperto da una rete. Questa probabilmente poteva essere, diciamo, un primo intervento per la sicurezza, ma non è definitivo. Posso capire che magari SAL ha i suoi tempi o comunque deve fare le sue valutazioni, però ad oggi non abbiamo informazioni riguardo a se i lavori sono in corso, se sono programmati e in che modo. Quindi l'interpellanza, diciamo, che ha questo scopo. Grazie.
Grazie consigliere Savini, lascio la parola anche per questo punto all'assessore Leone. Prego.
Sì, grazie. Ora, per rispondere nel modo più esauriente possibile al gruppo consigliare Laus Futura e aggiungere maggiori informazioni a quelle già note, abbiamo chiesto a SAL ulteriori ragguagli in merito alle procedure in atto per la sistemazione del serbatoio pensile dell'acquedotto. SAL, allegando anche una relazione tecnica del progettista, che non leggo, però da quale si può avere copia, ci ha comunicato che anche alla luce degli ultimi eventi sismici verificatisi nell'Italia centro-settentrionale, ha avviato una campagna di monitoraggio su tutte le tipologie di serbatoi pensili in uso e o di proprietà. Tale estensione del monitoraggio ha di fatto comportato un allungamento della prima fase di rilevamento e analisi, i cui risultati sono di fatto terminati solo nei primi mesi dell'anno in corso. Il serbatoio idrodivecchio è il primo su cui è stata attivata la seconda e terza fase. La seconda fase è in parte già stata eseguita e le ultime attività previste entro il prossimo 31 marzo comporteranno la conclusione presumibilmente entro la metà del mese di aprile. La successiva fase 3, di natura prettamente progettuale di carattere esecutivo, richiede circa ulteriori 2 mesi di lavoro. Entro fine giugno si prevede quindi di poter avviare le procedure per l'appalto dei lavori che potranno aver luogo, in relazione alla loro natura ed entità, nel periodo estivo autunnale, concludendosi possibilmente entro la fine del corrente anno. Ah. Credo di aver così risposto in merito allo stato attuale dei lavori e sulla calendarizzazione degli interventi. Non essendoci state sino ad oggi novità da comunicare, non si è ritenuto di dover dare un'informazione specifica ai residenti della zona, se non quella effettuata sui canali istituzionali a tutta la cittadinanza. Naturalmente, quando avranno inizio i lavori, i cittadini saranno adeguatamente informati e preavvisati del disagio che in qualche modo subiranno a causa della presenza del cantiere.
Grazie Assessore Leone. Lascio la parola al Consigliere Savini per sapere se è soddisfatto della risposta.
Sì. Anche in questo caso sono parzialmente soddisfatto. Più che altro volevo capire, dato che ha citato l'Assessore Leone, e dato che al 31 marzo, cioè tra qualche giorno, terminerà la fase 3, se non ho capito male, in cosa comporta questa fase 1, 2, 3, perché noi purtroppo non abbiamo visto nessun lavoro, o meglio, se lo fanno di giorno io sono al lavoro, non posso vederlo.
Chiedo scusa, Consavini, sono fasi progettuali.
Sì,
giusto.
Posso anche leggere la relazione tecnica se volete.
No, no, chiedo scusa, sono fasi progettuali.
Se possibile avere copia.
Mi permetto di intervenire io, so che non sarebbe la procedura giusta, chiedo scusa, ma sono attività progettuali che tengono conto anche di un approfondimento sulla base delle nuove indicazioni in materia antisismica per la verifica della idoneità statica di questo manufatto. Questo è in relazione anche cosa? Alla tipologia dei lavori da fare. Lo dico perché anche io sono stato fortemente insistente verso SAL insieme alla signora Leone affinché fossero accelerate tutte le procedure necessarie a dare compimento al lavoro di sistemazione, e su questo siamo tutti d'accordo.
Certo.
È chiaro che la signora Leone ha, grazie anche all'interpellanza, sollecitato ulteriormente SAL, questo ci è venuto ovviamente in aiuto, ma vi assicuro che l'ho fatto anche nelle sedi opportune, quello che devo fare, tant'è vero che il serbatoio Pensi, installato di Vecchio, è stato il primo a essere interessato a queste attività di verifiche. Allora, le tempistiche sono queste, è chiaro che non fanno piacere, prendiamo atto però che SAL deve rispettare tutta una serie di percorsi anche amministrativi per quanto riguarda ovviamente l'individuazione del progetto, la tipologia dell'intervento e il bando di gara, quindi l'appalto che deve fare. Io spero, lo dico a Xavier Savini, ma è un messaggio che parlando con lei darò con forza, come ho già dato a SAL, che il periodo estivo autunnale non corrisponda al 31 dicembre, perché l'entro io ovviamente non mi soddisfa.
Grazie.
Se non ci sono, no, ci sono altri punti, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, ringrazio tutti i consiglieri e vi ricordo quindi, come d'accordo, 8:30, così anticipiamo un pochino prima. Grazie a tutti, buonasera.